Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Puntata doppia di Umani Molto Umani, non perché ci siano due ospiti, ma perché l'ospite di oggi, che si chiama Eleonora Conca, fa un mestiere, ma a un certo punto ha fatto anche un'esperienza che approfondirla valeva la pena. Insomma, lei studia, adesso ce lo dice lei meglio naturalmente, però è una di quelle persone che studia l'inquinamento e in particolare, scusate il bisticcio, il particolato. Ma per fare questo, a un certo punto, ha passato più di un mese in Artide, al Polo Nord. E come si vive in Artide e qual è la quotidianità di qualcuno che sta in una base in Artide è interessante, e in questo senso double feature, nel senso che la puntata è divisa in due. Ma partiamo dalla prima cosa. La domanda che io ho fatto all'inizio a lei riguarda Milano e la zona del nord Italia, non per campanilismo, perché io abiti qui, ma perché notoriamente, guardando le cartine dell'inquinamento, le mappe dell'inquinamento, facciamo sempre più cagare del resto dell'Italia e dell'Europa, a dir la verità. Quindi è per quello. Ma la cosa principale è l'inquinamento atmosferico, quello delle macchine, fa male, questo è chiaro. Ma quanto fa male a noi umani?
Umani molto, umani molto, umani molto umani.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Umani Molto Umani, il talk settimanale di cose molto umane, dove a rispondere sono gli esperti del settore, come Eleonora Conca.
Ho studiato chimica dell'ambiente, ho fatto poi il dottorato all'Università di Torino e mi sono occupata principalmente di particolato atmosferico, regioni polari, cambiamenti climatici.
Ok, quindi sei la persona giusta a cui chiedere quanto male siamo messi dal punto di vista della
molto.
Qualità dell'aria. Ok, te lo sospettavo.
Moltissimo. La situazione adesso è abbastanza tragica, sia appunto dal punto di vista dell'inquinamento nelle città che ovviamente i cambiamenti climatici, come sappiamo. Le regioni polari sono le aree in cui si vede di più, è il motivo per cui vengono studiate, sono le zone in cui il cambiamento climatico si vede di più e anche le zone che poi a loro volta influenzano il cambiamento climatico di tutta la Terra.
Tu ti occupi però in particolare della qualità dell'aria, se ho capito bene, giusto?
Sì, mi sono occupata per molti anni di questo, quindi sia particolato atmosferico della città di Torino, ho fatto per esempio un lavoro sull'inceneritore, sul termovalorizzatore di Torino, e poi appunto principalmente sì, qualità dell'aria delle regioni polari, principalmente Artide.
Allora, partiamo prima dalla questione climatica o dalla questione inquinamento più che altro. Ogni tanto vengono fuori anche sui social così le cartine, le mappe dell'Italia con le zone evidenziate in cui si concentra maggiormente l'inquinamento dell'aria, e ovviamente sulla pianura padana c'è rosso, sembra l'occhio di Sauron, perché fa schifo, proprio terrificante. Cosa significa per noi quello, per noi esseri umani, respirare quell'aria?
Molto male. E il problema è dovuto principalmente, sicuramente vabbè, ci sono tante auto, tante industrie, riscaldamenti, quindi vabbè, le fonti di inquinamento ci sono, però il vero problema è dovuto proprio ai luoghi, all'orografia, al territorio, quindi sono aree in cui ci sono pochi venti, quindi già in generale le Alpi fanno sì, cioè bloccano i venti, quindi l'area staziona. E soprattutto d'inverno si ha un fenomeno particolare che si chiama inversione termica, che è un fenomeno che fa sì che l'aria rimanga proprio tutta bella bloccata, per cui tutto quello che si emette rimane lì al suolo dove viene emesso, quindi non si sposta, e questo ovviamente fa sì che pian piano, a furia di emettere, se non si sposta niente, la concentrazione salga.
Certo.
Questo vale un po' per tutti gli inquinanti, soprattutto d'inverno, infatti è d'inverno che abbiamo poi i blocchi del traffico e tutto il resto.
Ma quando si sposta, cioè dove si sposta? Nel senso, a un certo punto, nel senso che è ovvio che se viene dispersa su una vasta area, bene o male, poi l'effetto svanisce, sì. Però il particolato, cioè le micropolveri, quelli che siamo abituati anche noi, insomma, profani a conoscere, sì. A un certo punto si dissolvono, si distruggono, muoiono, spariscono?
Sì, in piccolissima parte sì, ma ci vuole del tempo, ma soprattutto si disperdono verso l'alto. perché di solito la superficie terrestre è calda, diciamo, perché assorbe i raggi solari, in parte li riemette, quindi la superficie terrestre è calda, scalda l'aria a contatto con la superficie, questo è quello che succede di norma, e sappiamo l'aria calda tende a salire e l'aria fredda tende a stare giù normalmente. Certo. Quindi se la superficie scalda l'aria, l'aria a contatto con la superficie terrestre tende ad andare verso l'alto e questo crea dei moti di aria che appunto in generale, tra virgolette, puliscono l'aria che noi respiriamo, nel senso che ovviamente quello che emettiamo tende poi a spostarsi verso l'alto e quindi insomma la concentrazione poi non rimane alta perché il particolato appunto si sposta.
Però è come spostare la polvere, nel senso che non è che va via, cioè l'hai messa da un'altra parte.
Sì, poi ovviamente andando in zone dell'atmosfera a quote molto elevate ci sono poi dei fenomeni particolari in cui comunque poi il particolato si può distruggere, non è che rimane lì per sempre.
Ah, ok.
Questo fenomeno che è molto bello d'inverno, soprattutto qua in pianura padana, non accade perché la superficie terrestre, la temperatura della superficie terrestre si abbassa e quindi succede ogni tanto che l'aria a contatto col terreno non è più calda di quella sovrastante, quindi appunto si ha questa inversione termica, cioè l'aria a terra dovrebbe essere più calda e non lo è, invece, quindi questa inversione appunto, l'aria al terreno non è più calda di quella sopra e quindi se l'aria in basso è più fredda non si sposta, perché non ha nessun motivo per spostarsi, rimane lì e questo è quello che accade poi d'inverno quando poi ovviamente rimaniamo con le concentrazioni di inquinanti altissime.
Quali sono le conseguenze di avere queste concentrazioni di inquinanti? Nel senso, è una di quelle cose che sarebbe meglio di no o in realtà siamo nella merda? Nel senso, è pericoloso per davvero avere questi livelli di inquinanti?
Sì, è pericoloso per davvero. Allora, innanzitutto il particolato atmosferico, soprattutto le particelle più piccole, riescono a entrare nelle parti più le particelle sono piccole, più riescono ad andare a fondo nel sistema respiratorio e lì possono causare tumori. Tanti casi di asma sono probabilmente dovuti a questo, quindi comunque l'aumento dell'incidenza dell'asma nei bambini è dovuto all'inquinamento e pare anche molte allergie, perché le allergie sono dovute a una risposta immunitaria del corpo, a magari a polline, cose che di per sé non farebbero male, ma è come se il corpo... il sistema immunitario riconosce di essere in pericolo, in realtà non per via del polline, ma per via dell'inquinante, e in qualche modo reagisce con quello che trova, che magari è il polline, che poverino non gli ha fatto niente.
Cioè come se fossimo sempre, come se il nostro sistema immunitario fosse sempre allerta e quindi a un certo punto è in paranoia letteralmente. E le zone fuori dalla famosa zona rossa di Milano e quindi tutta l'area metropolitana è effettivamente pulita? L'aria buona di montagna in Valtellina è buona o è solo un po' meglio?
È meglio, non è buona.
Ahia.
Cioè ovviamente sì, rispetto per uno che vive in città, sì, l'aria della montagna è buona. Però ovviamente finché rimaniamo nella fascia abitata del mondo, del pianeta, mi riferisco, la qualità dell'aria comunque in generale non è fantastica. Ovvio che ai poli gli inquinanti si trovano, perché si trovano anche lì, ma in concentrazioni decisamente più basse. Quindi per avere un'aria veramente pulita bisogna andare molto lontano dai centri abitati e comunque anche lì arrivano, perché io appunto sono andata in Artide per andare a vedere anche da dove arrivavano gli inquinanti che trovavamo lì, perché comunque l'aria circola, abbiamo detto nel pianeta, circola sì verso l'alto ma circola anche nel senso della latitudine e longitudine, quindi ovviamente ci sono dei moti che portano l'aria anche ai poli, quindi anche i poli sono a loro modo inquinati, ovviamente molto meno.
E da dove arriva alla fine?
L'aria, l'inquinamento che arriva, che si trova alle Svalbard, dove sono andata io, arriva principalmente dall'America e dall'Asia.
Ok.
Quindi si trovano a volte le particelle anche di, per esempio, incendi che ci sono stati nel Nord America, si trova la polvere del deserto del Gobi, è arrivata l'eruzione vulcanica che c'è stata in Islanda
nel
2011, mi sembra, quella si è vista nettamente, è arrivata proprio una concentrazione di inquinanti pazzesca. Sì, dall'Europa poco. però non è che dall'Europa, è che per come girano, lì alle Svalbard ne arriva un po' meno.
Possiamo dire che l'aria pulita praticamente non esiste sulla Terra.
Non esiste, no, sostanzialmente non esiste, però bisogna anche riconoscere che le apparecchiature che si usano adesso per valutare la qualità dell'aria sono molto sensibili. Ovviamente nel tempo noi siamo diventati sempre più sensibili, riusciamo ad analizzare, a determinare concentrazioni sempre più basse. Quindi il fatto che noi riusciamo a vederle certe cose non significa che facciano male. Cioè, io l'aria, quando analizzo il particolato atmosferico del polo nord, io gli inquinanti ce li vedo, però questo non significa che siano a una concentrazione tale da far male.
Ok,
cioè, per fare un esempio molto banale, se dovessimo fare il raffronto con qualcuno nel Medioevo in cui tendenzialmente l'aria era più pulita ma che viveva in una casa riscaldata col camino, probabilmente respirava peggio roba lui.
Sì. Ok. Sì, esattamente.
Da questo punto di vista, il particolato che cos'è? Cioè, che materiale è? Che cos'è che si intende per polveri sottili e tutte queste robe qua, misteriose?
Allora, quindi il particolato, diciamo, la definizione per i comuni mortali è polvere, piccole particelle solide, possiamo immaginarla come polvere. Poi lì dentro c'è un po' di tutto, ci possiamo trovare banalmente del terreno, che quindi sì, è lì, ma okay, solo perché giustamente si alza col vento, ovviamente la parte più fine del terreno, perché la parte più grossa rimane a terra.
E quella è polvere vera, diciamo.
Esatto.
Vera polvere,
diciamo.
Quella che potrebbe, quella che ha ragione di esistere.
Si trovano anche molti, vabbè, virus ormai lo sappiamo, si trovano molti batteri, che viaggiano anche vivi. Ci sono degli studi, per esempio, di batteri che arrivano dal Sahara e arrivano qua in Italia vivi.
Ah, penso.
Quindi vabbè, si trovano sicuramente roba biologica, roba organica, la parte più di polvere. Quello che interessa a noi, diciamo, quando si studia il particolato, si vanno a vedere principalmente i metalli che ci sono contenuti all'interno.
Okay.
Possono essere metalli tossici, possono essere metalli non tossici, che per esempio il sodio deriva tanto dal mare. Ovviamente il mare, sappiamo, è salato, il sale sarebbe cloruro di sodio, la formula sarebbe NaCl, questo è il cloruro di sodio, ovviamente c'è il sodio del mare, quando ci sono le onde del mare anche le particelle di sale si alzano e vanno a finire nel particolato, quindi anche quello per esempio ce lo troviamo, il sale, ma non fa male in sé, perché sappiamo tutti, lo beviamo, lo mangiamo, il sale, il tipico sale da cucina, però anche quello fa parte del particolato atmosferico, e anche se appunto non è tossico, può essere interessante analizzarlo, determinarlo, perché comunque ci dà un'informazione su, per esempio, da dove arriva quel particolato atmosferico.
E i metalli tossici invece quali sono?
Quelli più... Allora, è molto difficile fare proprio una distinzione tra cosa assolutamente è tossico e cosa è assolutamente non tossico,
certo,
perché molte cose possono essere tossiche a concentrazioni elevate e non lo sono a concentrazioni più basse. Però ecco, tra quelli proprio tossici più classici abbiamo ovviamente il piombo, che un tempo era usato nelle benzine, quindi l'aria delle città era ricchissima di piombo perché ce lo mettevamo come combustibile, cioè assieme al combustibile delle auto. Adesso ovviamente è molto diminuito. Si trova del cromo, del cadmio, dell'arsenico, che per i chimici non è un metallo, però comunque è sempre tossico. E questi sono quelli più su cui c'è più attenzione.
Dal punto di vista climatico, ovviamente stiamo pagando le conseguenze di tutte le malefatte che abbiamo fatto nei decenni scorsi, nel secolo scorso. Dal punto di vista dell'inquinamento, stiamo almeno un po' migliorando?
Sì. Sì, questo sicuramente sì, appunto, io ho fatto l'esempio del piombo, con tempo si buttava nelle benzine un sacco dovrebbe essere tetraetile, piombo tetraetile, come antidetonante, se non ricordo male, e quindi ovviamente appunto l'aria delle città era ricca di piombo. Ad oggi questa cosa non si fa più, quindi su tante cose a livello di inquinamento delle città sì, si è molto migliorati, perché la sensibilità su questi temi è aumentata, e tante cose sono state fatte e vengono fatte ancora ad oggi per migliorare la situazione. Ovvio che, come dicevamo, la Pianura Padana, la situazione geografica è quella, più di tanto o smettiamo di emettere completamente, che ad oggi direi che non è possibile, oppure comunque per quanto si possa fare qualcosa, risolvere completamente il problema ad oggi non è possibile.
Non per fare dietrologia né complottismo né niente di tutto questo, però credo che sia un dubbio abbastanza legittimo, cioè soprattutto in Lombardia, proprio perché la situazione è disastrosa, ma anche confrontando col resto d'Europa, voglio dire, quello è un dato di fatto. Io ho la sensazione che siano molto poco allarmati, o meglio, che non ci dicano che no, cazzo, sto per dirlo, ma non ce lo dicono, cioè nel senso, che mi vergogno ma è così, cioè nel senso che la situazione sia in effetti molto brutta, però se ne parla molto poco.
Forse se ne parla molto poco perché c'è anche molto poco da fare, o meglio, certo, se ciascuno prendesse la bici o andasse a piedi andrebbe meglio, se ciascuno, se si sostituissero, se si eliminassero i caminetti e si utilizzassero solo altre fonti di riscaldamento più pulite, certo, andrebbe tutto meglio, però il problema è che ci sono dei discorsi anche economici dietro e non so quanto sia fattibile far cambiare davvero abitudini ai cittadini in maniera così massiccia quanto servirebbe davvero.
Tu che sai le cose, vivi nella preoccupazione e nel terrore?
E in parte cerco di non pensarci.
Molto bene, ok.
Non mi rassicura per niente.
Sono allergica più o meno a tutto. Sono allergica più o meno a qualsiasi inalante possibile immaginare. Il mio corpo penso che stia combattendo costantemente.
Quindi in Artide stavi da Dio?
Sì, decisamente.
E invece venendo a questo, quanto tempo hai passato al Polo Nord?
Un mese e mezzo.
E dove vivevi e come soprattutto?
Allora, vivevo nella base italiana di Ny-Ålesund, che è un paesino diciamo dedicato ai ricercatori, alle Svalbard, all'isola Svalbard, praticamente lì dove è andato Checco Zalone nel famoso film. Lì c'è appunto una base italiana che è del CNR, quindi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e ci sono basi di tanti stati diversi e poi ci sono dei servizi logistici gestiti dai norvegesi, perché le Svalbard sarebbero norvegesi, quindi ci sono poi dei servizi, la mensa, eccetera, altri servizi del genere.
Quindi mangiavi delle cose, cioè pesci fermentati, cose di questo tipo? C'era la dieta per i turisti? No, c'era la dieta per i turisti, immagino.
Allora, a parte che in quel paese i turisti sostanzialmente non possono andare. O meglio, possono ci sono delle crociere che si fermano lì a Ny-Ålesund, i turisti scendono, fanno la passeggiatina e risalgono e se ne vanno, quindi non possono stare lì i turisti, lì possono stare solo ricercatori o appunto persone che in qualche modo lavorano anche per sostenere i ricercatori stessi.
E Checco Zalone, evidentemente.
Esatto.
Okay.
E per quanto riguarda il cibo, la nave con le scorte arriva una volta ogni mese e mezzo circa. Quindi io sono stata un mese e mezzo, non ho mai visto la nave, è arrivata subito prima di me e subito dopo
okay.
Io me ne sono andata. Quindi ovviamente la qualità del cibo varia di conseguenza. Appena arriva la nave si mangia qualsiasi cosa, c'è frutta di ogni tipo, roba fresca, eccetera. Alla fine non dico che c'erano solo patate.
E carne in scatola o giù di lì, certo. Com'erano le tue giornate? Cosa facevi?
Allora, le giornate, io sono andata d'estate, sono andata a giugno, quindi il sole girava sopra la mia testa e non
sempre lì,
buio.
Certo.
Esatto. E quindi le giornate erano scandite dalla mensa sostanzialmente, quindi c'era appunto i pasti a orari per noi italiani improbabili, ovviamente vabbè, la colazione è ancora accettabile, il pranzo presto, diciamo mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, giù di lì, la cena alle 4:30.
Molto bene.
Quindi la giornata era scandita dai pasti, io avevo, allora io stavo appunto nella base italiana, ma c'è un altro edificio piccolino che un tempo era il bagno dei minatori, perché quello era un paesino per minatori,
mm-hmm.
Quello era un bagno, un locale di servizio che usavano un po' più vicino alle miniere, a circa un quarto d'ora a piedi dal paese. E sul tetto di questo edificio c'erano i sistemi che prelevavano il particolato atmosferico che poi veniva portato in Italia.
Okay.
Quindi io non necessariamente tutti i giorni, perché alcuni filtri erano da cambiare ogni 2 giorni, ogni 3, ogni 4, quindi avevo un calendario di sostituzioni da fare, capitavano dei giorni in cui non dovevo andare, però quasi tutti i giorni io prendevo il mio bel fucile per gli orsi e andavo a piedi verso questa casupola, cambiavo i miei filtri e poi tornavo in paese e ricambiavo, cioè, e mettevo via le cose, quindi le impacchettavo, le sigillavo per essere poi alla fine spedite in Italia.
Ascolta, tu hai cioè nel senso tu uscivi sapendo che c'era il pericolo concreto, tu uscivi da sola col fucile sapendo che c'era il pericolo concreto che un orso polare cercasse di ucciderti male.
Assolutamente sì.
Mai visti?
Infatti, tantissimi, ne ho visti 9 se non sbaglio.
Wow.
Con anche i cuccioli. E infatti i primi giorni ho dovuto fare un corso per corso di fucile per gli orsi polari. E quindi sono andata anche al poligono, c'è una specie di poligono lì, e mi hanno fatto fare il corso con anche le prove. Prima di uscire dal paese c'è proprio un'area dedicata in cui bisogna caricare il fucile, uscire col fucile carico, si porta dietro poi vabbè una radiolina ovviamente per comunicare in caso di emergenza e una pistola che può caricare o i segnalatori, quelli che mandano i segnali in alto per essere individuati.
Tipo i bengala, sì.
E sia quelli per che fanno molto rumore per spaventare gli orsi.
Gli scacciaorsi.
Ovviamente, sì. Uno spera ovviamente di non dover mai sparare, però ecco, l'eventualità è concreta, quindi bisogna essere attrezzati.
Ma non potevi prendere la macchina, scusami.
Allora, c'erano delle macchine, la base italiana, almeno quando sono andata io, non aveva a disposizione delle auto, ce l'avevano i norvegesi, bisognava noleggiarle in caso di necessità. Comunque non è l'ideale perché ovviamente se io vado a prelevare del particolato atmosferico
e quindi sotto i rilevatori
è vero che le macchine che ci sono lì sono elettriche, quindi comunque una parte dell'inquinamento non me lo portano dietro, ma qualcosa c'è sempre, data dall'usura dei pneumatici, dei freni, dal rialzo delle polveri,
alzi la polvere, certo,
della strada. Quindi comunque non è l'ideale, ecco, si può, sarebbe meglio evitare.
Poveri orsi!
Sì, ma allora se uno uccide un orso polare ovviamente deve poi dimostrare che non aveva alternative e tutto il resto, perché sono
in estinzione.
Animali protetti, non è che uno può andare a uccidere orsi così. Infatti ti fanno tutto il corso in cui ti spiegano che la prima cosa da fare, se puoi, è entrare dentro una base, un'abitazione, una macchina, un qualsiasi cosa. Quindi levarti di mezzo. Tra l'altro per questo motivo le porte non sono mai chiuse a chiave, non possono essere chiuse a chiave perché tu devi poter entrare in qualsiasi posto.
Qualche problema di privacy, però è giusto, ha senso, certo.
Poi come seconda opzione, ovviamente se non ti puoi levare da lì, cerchi di spaventarlo, quindi per far sì che sia l'orso stesso ad allontanarsi. E come ultimissima opzione, e nel frattempo chiami chi di dovere, perché ci sono comunque persone preposte che lo sanno gestire la situazione meglio di te. E poi come ultimissima opzione, a quel punto, se proprio l'orso però, se vedi che ha intenzione di aggredirti e tutto il resto, allora a quel punto uno spara, e a quel punto spara per uccidere, ma è proprio l'ultimissima eventualità e non, diciamo che non succede praticamente mai, per fortuna.
Ci torneresti?
Assolutamente sì, non ci volevo andare e poi non volevo tornare.
Cioè, bello, ma non ci vivrei, immagino.
Invece...
davvero?
Sì. No, è un posto molto particolare, perché come dicevo, appunto, non ci sono chiavi, niente è chiuso a chiave. E, ci sono poche persone che stanno lì, perché lì, vabbè, d'inverno ci sta una quarantina di persone, d'estate 150. Quindi ci si conosce tutti. Sono tutte persone ovviamente attente all'ambiente, perché sennò non sarebbero lì, cioè si fanno le giornate di raccolta sporcizia in giro, per esempio, cose del genere.
Certo.
E non si possono usare cellulari, Bluetooth, Wi-Fi e tutto il resto.
Perché?
Questa cosa che sembra orribile, in realtà uno non è fuori dal mondo, perché in base esistono dei telefoni, innanzitutto, che risultano con VoIP, sono telefoni italiani di fatto, quindi comunque le comunicazioni si possono fare tranquillamente, e ci sono i cavi LAN, cioè ci si può attaccare a internet,
okay.
Ma solo in base vuole si attacca lì col cavo e a internet. Normalmente nella vita non c'è, quindi uno va in mensa e parla con la gente, ed è una cosa che non siamo più abituati a fare. Mi sono sentita disadattata, devo dire la verità, quando mi sono tornata qui, perché vivere in un posto appunto senza chiavi, in cui tutti gli edifici si entra per forza solo senza scarpe, appunto non si usa il telefono né niente, non ci sono rumori principalmente, è molto diversa dalla vita a cui siamo abituati qua. Poi non è che non mi piaccia la vita qua, però effettivamente anche quella è stata un'esperienza molto bella e in un certo senso sconvolgente. Appunto, io non volevo andare, sono stata, non dico obbligata, però insomma, vabbè, capitata l'occasione,
certo.
Si fa, si deve fare.
Tu puoi finalmente dare la prova scientifica di una cosa. Le temperature immagino fossero polari, cioè molto basse.
Non così tanto.
Tipo?
Purtroppo non così tanto.
Sì,
nel
certo.
periodo in cui sono stata lì, ho visto 14 gradi.
Mamma mia, tantissimo.
Io al Polo Nord, sì. Diciamo che mediamente si stava sui 3 gradi. Io sono arrivata a fine maggio, che c'era neve dappertutto, a parte che nelle strade. E sono andata via a inizio luglio e c'erano i fiorellini.
Mio Dio.
C'era neve, non ce n'era più, ma c'erano le erbette e i fiorellini.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.